Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, bentrovati a Radio Kerygma. Chiedo scusa per una settimana di salto, riprendiamo comunque il Salmo 94, siamo al versetto 8, adesso lo ascoltiamo dalla voce di Alessandro Sinico.
Salmo 94. Il canto della giustizia al Signore, giudice della terra. Dio della vendetta, Yahweh, Dio della vendetta, rifulgi. Alzati, giudice della terra, rendi la ricompensa ai superbi. Fino a quando gli empi, Yahweh, fino a quando gli empi trionferanno? Sparleranno, diranno insolenze, si vanteranno tutti i malfattori? Calpestano il tuo popolo, Yahweh, opprimono la tua eredità, uccidono la vedova e il forestiero, mettono a morte gli orfani. Pensano, Yahweh non vede, il Dio di Giacobbe non intende. Intendete, o insensati tra il popolo, stolti, quando diverrete saggi. Colui che ha piantato l'orecchio, forse non sente? Colui che ha plasmato l'occhio, forse non vede? Colui che dirige le nazioni, forse non punisce? Lui che insegna all'uomo la conoscenza? Yahweh conosce i pensieri dell'uomo. Non sono che un soffio. Beato l'uomo che tu dirigi, Yahweh, e che ammaestri nella tua legge, per dargli riposo nei giorni di disgrazia, finché all'empio sia scavata la fossa, perché Yahweh non ripudia il suo popolo, non abbandona la sua eredità, perché a giustizia si volgerà il giudizio e nella sua scia saranno tutti retti di cuore. Chi sorgerà per me contro i perversi? Chi si ergerà per me contro i malfattori? Se Yahweh non mi avesse aiutato, presto avrei abitato nel regno del silenzio. Se pensavo il mio piede vacilla, la tua fedeltà, Yahweh, mi sosteneva. Quando ero in mezzo a preoccupazioni senza numero, le tue consolazioni mi davano gioia. Può essere tuo alleato un tribunale iniquo che produce angherie contro la legge? Si avventano contro la vita del giusto e condannano il sangue innocente. Ma Yahweh è la mia fortezza, il mio Dio è la rupe del mio rifugio. Egli farà ricadere su di essi la loro malizia, per la loro malvagità li annienterà. Yahweh, nostro Dio.
Bene. Il versetto 8 ci dice: intendete o insensati tra i popoli, stolti quando diverrete saggi. Insomma, non è da poco, è un'accusa abbastanza forte. Precedentemente il versetto 7 precedenti parlavano dell'ingiusto che si comporta malamente e quindi lo fa perché dice: tanto Dio non vede, Dio di Giacobbe non sente, è cieco, è sordo, non gli interessano queste cose. Perché? Perché molto spesso quando si architettano si hanno delle cattive intenzioni, si è più saggi, come dice Gesù nel Vangelo, i figli delle tenebre sono molto più furbi, astuti dei figli della luce, e dice quindi, raccomanda di essere astuti come serpenti, ma candidi come colombe. E quindi il salmista, invece che non ha questa visione di Gesù, è ancora rimasto ancora un po' indietro, dice, beh, insomma, vede, nota, che chi è astuto normalmente fa parte di quell'arisma di persone che sono contro la legge di Dio. E quindi questi qui dicono: tanto Dio non se ne accorge. Il problema è che tutti i nodi vengono al pettine, si diceva una volta, e prima o poi devi pagare, e quindi, come dice l'adagio triestino, Dio non è furlan, se non paghi oggi paghi domani. Vabbè, prima o poi accade. E quindi il versetto 8 si inserisce in questo stato di cose abbastanza drastiche da parte delle persone, tra virgolette, cattive, e parla proprio a questi e dice: intendete o insensati tra il popolo, cioè voi che non avete coraggio e senso in mezzo al vostro popolo, insensati, senza, privi di senso, persone che sono lì ma non per una giusta causa. E poi, essendo insensati, siete stolti. Stolto vuol dire incapace di capire il disegno, incapace di mettere insieme tutti gli oggetti del riquadro. Quando diventerete saggi? Quanto aspettate a diventare saggi? E il saggio è quello che riesce a vedere il quadro un po' più completo, o che riesce a organizzare le cose piano piano per dare al quadro generale un senso comune, non un senso proprio. Quello che fa lo stolto è di dare un senso proprio all'immagine, e a un certo punto chi vede da fuori non riesce a vedere il senso compiuto. E questo è un po' il tutto. Al versetto 9 abbiamo ancora una visione più globale ancora. Colui che ha piantato l'orecchio forse non sente? Colui che ha plasmato l'occhio forse non vede? Ecco, allora si rifà al versetto 7 che appunto dichiara: pensano, Adonai non vede, il Dio di Giacobbe non intende, non sente. Dice: no, non è possibile, perché questo Dio, Adonai, che ha fatto l'orecchio, che ha fatto l'occhio, volete che non senta e non veda? È assurdo, non si può pensare. Come è possibile che un artigiano non abbia le qualità di quello che ha costruito? Ce le deve avere per forza. Colui che dirige le nazioni forse non punisce? Lui che insegna all'uomo la conoscenza? E allora siamo proprio nel versetto 10, in cui parla sempre di Adonai, che dice: beh, se dirige le nazioni, anche punisce per forza. È come un padre che a un certo punto punisce il figlio perché va per conto suo, e allora deve fermarlo e fargli capire che le cose vanno fatte in un altro modo, e a volte bisogna farglielo capire con un atteggiamento forte che in qualche modo abbia anche il contrappasso, cioè faccia capire il dolore che ha provocato nell'altro. E lui, sempre Adonai, che insegna all'uomo, la coscienza, potrebbe non avere coscienza? Ecco, questo è un po', sono gli interrogativi con cui ci lasciamo in questa prima parte della trasmissione e andremo avanti nella seconda approfondendo. Ecco, quindi siamo arrivati al versetto 11, dopo le grandi domande se Dio dirige le nazioni, anche le punisce, le corregge, è perché lui insegna all'uomo la conoscenza, è lui che la insegna, non è l'uomo che se la impara da solo. Yahweh conosce i pensieri dell'uomo, non sono che un soffio. Il versetto 11, questo è proprio un versetto distruggente. Dio è sopra ai nostri pensieri, li conosce tutti e non sono che un soffio, c'è una sorta di disprezzo, ma non è un disprezzo, è semplicemente una consapevolezza, una constatazione. Questi pensieri sono veloci, finiscono e hanno poca utilità. Se io ho un piano, ho lavorato, ho inciso del metallo e ci sono delle fregole sul piano, posso soffiare e buttare via queste fregole in questo modo, per esempio. E quindi il pensiero, comunque, anche se un soffio, ha una sua utilità, meno importante di quella che noi vorremmo, probabilmente. Io ogni tanto mi diletto a pensare appunto quanto è grande, sia nell'estensione del tempo che nell'estensione geometrica e volumetrica, l'universo, quanto è lunga la nostra storia. Comincia circa 25 milioni di anni fa la nostra storia, e quanto è breve e quanto insignificante il nostro esserci. E quindi, se non riusciamo a vivere in questo e quindi dare una dimensione di solidità a quello che noi pensiamo, a questo piccolo soffio che può essere comunque integrante all'interno di una storia più grande di noi, beh, diventiamo matti. Vabbè. Versetto 12. Beato l'uomo che tu dirigi, Adonai, e che ammaestri nella tua legge. E allora, a questo punto, il salmista sposta l'attenzione dagli stolti, da Dio come protagonisti, all'uomo pio. Diventa l'uomo pio, diventa protagonista, che rientra nella storia che prima gli stolti e Dio hanno costituito in questo salmo. Quindi l'uomo pio è beato. Beato è colui che vive nella gioia, nella serenità, nella pace con Dio. E quindi è tranquillo. Beato l'uomo che tu dirigi. Sì, Signore dirige in modo particolare alcuni di noi. Alcuni di noi hanno una vocazione chiara, forte, però è chiaro che questi che Adonai dirige anche si lasciano dirigere, cioè permettono a Dio di farsi trasportare, di farsi prendere per mano, e proprio sono docili come il bambino piccolo che ti dà la mano. Anzi, io in questo momento ho un gruppo di bambini piccoli, diciamo tra i 5 e i 7 anni, 9 anni, che vengono spesso in parrocchia per un percorso particolare. La maggior parte di loro cercano di darmi la mano in vari momenti delle passeggiate che facciamo, delle cose, perché la mano dell'adulto è la sicurezza. E allora, se noi diamo la mano a Dio, c'è quel canto che dice: con la mano nella tua camminerò, camminerò con la mano nella tua strada, Signore. Va bene, mettere la mano vuol dire sicurezza, vuol dire completezza e fusione dei corpi, delle intenzioni, delle anime, di tutto. Le persone che camminano per mano si fondono uno nell'altro, diventano una sola cosa, una sola persona. E che ammaestri nella tua legge. Beato l'uomo che dirigi e che ammaestri nella tua legge. Quindi quell'uomo che ammaestri e dirigi, poi è la stessa cosa, che è proprio dietro di te, e che obbedisce al tuo comando, che si è abituato a sentire la tua autorità. Beato quell'uomo, beato perché è sereno, è felice, per dargli riposo nei giorni di disgrazia, finché all'empio sia scavata la fossa. Questo Dio è presente, versetto 13 questo, è presente nei giorni della disgrazia e comunque dà riposo alla persona che ha preso per mano. Gli dà riposo, anche se è un momento drammatico, un momento in cui non c'è tempo per riposare, lui riesce a riposare. E riposa serenamente accanto a Dio, sul grembo di Dio, fino a che all'empio sia scavata la fossa. Cioè, finché la cattiveria dell'empio non si bruci, non finisca. Un po', diciamo, che questi giorni che caratterizzano questi ultimi anni sì, ci fanno pensare a questa cosa qui. Beh, chi è beato, anche se ci sono queste guerre, queste disgrazie, eccetera, eccetera, beh, è tranquillo, perché c'è Dio che lo solleva, lo sostiene. E prima o poi i fautori di tutte queste disgrazie comunque saranno puniti, saranno gettati nella fossa. Perché Adonai non ripudia il suo popolo, non abbandona la sua eredità. Versetto 14. Dio non è contro il suo popolo, non si allontana dal suo popolo, non lo maltratta, non si dimentica dell'eredità che vuole lasciare al suo popolo. È sempre presente. E quindi questa è la gratitudine del salmista che sostiene tutti coloro che hanno perso la fede, hanno perso la speranza. Dice: no, attenzione, se tu sei beato è perché il Signore, anche quando tu pensi che tutto sia finito, è lì vicino a te che ti sta trasformando la vita. Perché a giustizia si volgerà il giudizio, e nella sua scia saranno tutti retti di cuore. Quindi il giudizio di Dio volgerà alla giustizia, no? E quindi a un certo punto le cose andranno secondo un criterio di vera giustizia, che non è privata. Noi spesso e volentieri confondiamo la giustizia privata con la vera giustizia. La vera giustizia tiene presente di tutti i parametri, tiene presente di tutte le persone. E quindi la vera giustizia tiene presente anche dei diritti, delle pene morali, delle necessità, delle vicissitudini del reo. Il popolo di Israele questo un pochino lo rifiuta, molto spesso c'è questa aggressività, noi siamo nella parte del giusto, per il solo fatto di essere parte del popolo di Dio, loro si considerano dalla parte del giusto soltanto per questo, e non so, per cui questo salmo, questo versetto 15 potrà essere letto in modo molto differente tra noi e loro, perché per l'israelita questo versetto è verso di loro. La giustizia volgerà il giudizio, cioè il popolo di Israele sarà riconosciuto come il popolo giusto, e quindi tutto il popolo andrà dietro a questo giudizio e sarà salvato da questo giudizio, perché dietro questo giudizio ci sono tutti i retti di cuore, cioè quelli che fanno parte di questo popolo. Per noi è un po' diverso, come abbiamo visto, ma vabbè, adesso il tempo è finito, ci risentiamo la prossima settimana dal versetto 16. Ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica, tutti voi saluto.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.